Grazie per essere qui a raccontare, diciamo, la storia di un incontro che sembrerebbe, insomma, perlomeno improbabile e invece accade. Chi sono i protagonisti?
Protagonisti sono una scrittrice che sta scrivendo e provando un testo teatrale, un monologo per il teatro sul futuro, un monologo un po' moralistico sulla necessità di sganciarsi dal passato e proiettarsi nel futuro. E un lavavete un po' più giovane di lei è sulla quarantina, che sta pulendo i vetri del palazzo nella città quasi deserta per l'estate, e per occupare il tempo man mano che lava i vetri. Lui ha sviluppato una specie di scienza del leggere il labiale delle persone all'interno delle finestre, vede quello che succede nelle case, vede come lui dice, come i pesci nell'acquario, e inganna il tempo leggendo quello che si dicono le persone all'interno. Lei sta provando ad alta voce il monologo davanti a uno specchio per sentire la sonorità anche teatrale, come si fa alle volte, e lui è incantato da quello che lei dice. E così c'è la prima occasione di scambio.
Del resto lo lasciamo naturalmente al piacere della lettura, che io devo dire ho interpretato come una specie di fiaba, che ha come protagonista una principessa chiusa in una specie di torre di vetro, di cristallo, e questo cavaliere che viene forse anche a liberarla, no? Lui sfida materialmente, insomma, dei pericoli, fa paura pensare a quest'uomo sospeso nel vuoto, ma soprattutto supera le convenzioni. Allora le chiedo se lei è d'accordo, insomma, se davvero ha scritto una favola moderna.
Come sempre, io scrivo le cose che vorrei leggere, se non le trovo me le scrivo. Ho scritto questa storia perché mi piaceva l'idea un po' romantica. È sempre difficile descrivere con delicatezza i sentimenti. Io sono più interessato all'aspetto femminile del sentimento anziché a quello virile, quindi volevo scrivere qualcosa sui sentimenti. E d'altronde l'interpretazione di quello che si legge, secondo me, ce la mette il lettore in base alla propria natura, quindi dire giusto o sbagliato, noi autori mettiamo dei puntini e poi se i puntini funzionano i lettori li collegano secondo l'impulso della propria natura. Alcuni arrossiscono nel dirlo, hanno chiamato in causa il piccolo principe. C'è qui la tenerezza, c'è anche dell'amarezza perché si confrontano due solitudini diverse, una con dei dolori tutti mentali, tutti cerebrali, tipici degli intellettuali, lui con dei dolori veri, però molto solare, molto appunto spericolato anche nell'affrontare la vita e nel tirar fuori lei dal passato dal quale predica che si debba evadere, ma in cui lei è rintanata proprio per sfuggire ai lividi del presente. Quindi è vero, anche quella del cavaliere è un paragone che ho sentito fare. È un libro galeotto, è stato scritto
Sì, beh, è vero.
a regia di questa chanson de geste. Sì, mi piace che lo sia. C'è una componente di avventura anche nel confrontarsi di due mondi così diversi, passando per i sentimenti e per le rimozioni che ognuno fa di quello che ha sofferto.
Sempre un po' giocando, no? Mi piace molto il titolo perché appunto si presta a un interessante gioco di parole. Il principio della carezza. Allora, principio può essere inteso come inizio, no? Di una relazione, di qualcosa di bello, anche di intimo, però anche come dire, presupposto perché avvenga qualcosa e come appunto principio, quindi una regola assoluta, indiscutibile. E a quale di queste accezioni della parola principio ci avviciniamo maggiormente?
Anche questo io lo lascio in bilico tra le due. Mi è venuto a trovare questo titolo e la bellezza, almeno per me, è stata proprio questa risonanza, nel senso che non si ferma su una cosa. In realtà tutto, nel senso che la storia è il principio di una carezza in quanto inizio di un rapporto, quantomeno potenziale, ma anche il concetto della carezza che questo operaio, con la sua strana filosofia, che non si rende conto di essere filosofia, perché è una saggezza istintiva, e con la sua profondità, perché ha delle idee tutte particolari che va esprimendo, coltiva il principio della carezza, nel senso del concetto della carezza. La carezza ha questa caratteristica che è unica nei rapporti fisici, del dare sollievo alla pelle che la riceve, ma al contempo dà sollievo anche a quella che la fa. E quindi è questo il principio della carezza, portare sollievo e nel portarlo provare sollievo, ma non in senso buonistico, proprio anche in senso di piacere, di soddisfazione, anche egoisticamente.
L'altro tema fondamentale è sicuramente quello dell'incontro. Abbiamo detto che l'incontro sembrerebbe improbabile, forse agli stessi protagonisti, certamente alla protagonista all'inizio sembra qualcosa di strano, no? Però anche qui ho voluto dare una mia rilettura. Questi sono tempi fatti di contatti virtuali, superficiali. Quello che mi ha colpito è che la protagonista, che insomma, diciamo per lavoro, anche se l'espressione non è esatta, dovrebbe essere molto brava nel comunicare stati d'animo, in realtà, come dicevo, rimane chiusa in questa specie di torre. E ho pensato, non è che questo è un po' il destino, come diceva lei, dell'intellettuale, non di questa in particolare, ma in generale?
Questa in particolare è in particolare, lì poi dipende che tipo di intellettuale, se è un teorizzatore sì, se è un narratore di quelli che fanno narrativa selfie, ossia scrivono solo di sé, idem, se è un narratore di quelli che inventano, no, perché è naturalmente proiettato verso l'esterno e quanto più è proiettato verso l'esterno, tanto più il lettore riesce a immedesimarsi, perché non è un mondo chiuso che rappresenta appunto l'io dell'autore, ma è un mondo aperto che rappresenta il mondo. E quindi il fatto che lei predichi una cosa e ne pratichi un'altra è, come dice lei stessa a un certo momento, tra quello che scrivi e quello che provi c'è sempre la variabile di quello che vivi. Così come lei sempre più avanti dice che scrivere è la migliore tra le tante cose che si fanno per ingannare la morte, cioè il suo scrivere, come giustamente dice lei, quello di molti intellettuali, è un'evasione che viene data al lettore, ma per evadere dalla morte o per sfogare o per scaricare o per neutralizzare le proprie paure.
Questo è un testo già praticamente pronto per una rappresentazione teatrale. Lei ci sta pensando?
Io ci sto pensando, nel senso che ho un paio di idee di autori, ho già un'idea di regista, anche perché è nato il monologo che Ninfa, cosiddetta Ninfa, i nomignoli che si danno loro all'interno di un dialogo che chi vorrà leggere scoprirà. Ninfa, ma noi chiamiamola così, quel suo monologo in realtà è il monologo che io ho scritto per l'attuale direttore del Quirino di Roma, che mi aveva commissionato un monologo giusto appunto sul futuro, per una serie di monologhi che lui ha messo in scena ormai un anno fa. E io, scrivendo quel monologo, ho immaginato chi potesse scriverlo come personaggio e da lì è nata l'idea del romanzo. Quindi in pratica avrebbe senso anche se tornasse di nuovo sulla scena per cui è nato, sia pure in forma espansa di testo teatrale completo e non di monologo.
L'ultima cosa che le chiedo, forse è un po' personale, però insomma lei veda se vuole rispondermi oppure no, perché lei insomma...
Ma, faccio vedere la linea.
Va bene, va benissimo, la prenderà comunque come una risposta. Allora, io mi sono segnata alcune cose, certamente ne sto dimenticando delle altre, me ne scuso, ma insomma, lei è scrittore, editor, agente letterario, critico, traduttore. La letteratura è parte costante della sua vita, però che compagna di viaggio è per lei la letteratura? Cioè, voglio dire, chi guida e chi ha guidato fra di voi?
Ma io nasco e continuo a sentirmi sostanzialmente lettore. Come dicevo prima, quello che scrivo lo scrivo perché vorrei leggerlo. E quindi tutte queste attività di frequentazione e interpretazione della letteratura sono legate al desiderio di leggere, al piacere di leggere, che fortunatamente è riuscito a diventare mestiere di leggere, quindi tradurre è uno leggere nella propria mente in un'altra lingua e anche scrivere è un tradurre, perché non è altro che un portare fuori in una lingua scritta quello che hai nella lingua mentale, è un portare fuori qualche cosa che è dentro, idem l'editing, nel senso che con l'editing accompagni qualcuno che ha già scritto qualcosa verso il modo migliore con cui avrebbe potuto dirlo. Il critico o lo stroncatore di poesia, come faceva il Foglio, ha un aspetto comunque con la lettura, tutto è collegato a quello. Io credo che nasca semplicemente bisogno, piacere di leggere, perché per me è una delle cose più belle che esista.
Ah sì, e questo amore ci accomuna sicuramente, insieme a quello per la sua bellissima Taormina. Io la ringrazio davvero tanto e appunto ci saluti quella zona meravigliosa del nostro paese che lei ha il piacere di vedere tutti i giorni, tutti i momenti. Grazie.
Grazie, buon lavoro, arrivederci.